Questa mattina parleremo sul tema dal titolo Comunione con Dio. Vorrei leggere insieme con voi alcuni passi della parola di Dio. Efesini capitolo 1, dal versetto 15. Efesini capitolo 1, versetto 15. Perciò anch'io, avendo udito parlare della fede vostra nel Signor Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non resto mai dal rendere grazie per voi, facendo di voi menzione nelle mie orazioni, affinché l'Iddio del Signor nostro, Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, ed illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza Egli vi abbia chiamati, quale sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi e quale sia verso noi che crediamo l'immensità della sua potenza, la qual potente efficacia della sua forza egli ha spiegata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato e autorità e potestà e signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello a venire. Ogni cosa egli ha posta sotto i piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Passiamo anche a Filippesi capitolo 2, versetti 9 a 11. Ci leggiamo dal versetto 5, per favore, Filippesi 2, versetto 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. In ultimo leggiamo Matteo capitolo 28, versetto 18. Matteo capitolo 28, versetto 18. Gesù accostatosi parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Amen. Questi testi, che sono paralleli, complementari, tutti parlano del trionfo del nostro Signore Gesù, del trionfo di Gesù Cristo. E il Signore ha trionfato sul peccato e sulla morte e ci ha fatto dei doni. Leggiamo nell'Epistola agli Efesini al capitolo 4 e il suo trionfo, la sua vittoria ci è stata donata. Quindi è una vittoria, un trionfo che Dio dona ad ogni suo figliolo. Gesù ha conquistato tutto per noi. Lui non aveva bisogno di diventare uomo, ma l'ha fatto per noi. Non aveva bisogno di prendere su di sé il peccato di tutta l'umanità, ma l'ha fatto per noi. Lui non aveva bisogno di soffrire i tormenti provocati dai nostri peccati, ma l'ha fatto per noi. Gesù è stato fatto uomo per me e per te. Questo è il messaggio prezioso, per me e per te. È Dio che ama talmente tanto la sua creatura che pur di riscattarla, pur di liberarla da quello stato di asservimento e di schiavitù al peccato, entra nella morte per me e per te. Questo fatto è prezioso, è la base dell'Evangelo. Ma Gesù, dice la parola di Dio, non è rimasto nella morte. Egli ha trionfato nella morte, il perché lo sappiamo molto bene. Perché nella morte ci finiscono i peccatori, la morte è la conseguenza del peccato. Ma siccome in Gesù non c'è stato peccato, quando è entrato nella morte, la morte ha trovato un estraneo, qualcuno che non poteva stare lì, era nel posto sbagliato, perché lì ci andiamo noi, peccatori. Ma lì non poteva entrarci il Signore Gesù. Una volta che è entrato nella morte, la morte è stata sconfitta. Gli uomini e il diavolo aveva concepito questo piano, dice questo è il figliuolo, facciamolo fuori. Ma siccome, come diciamo sempre, il diavolo è stupido, non è intelligente dell'intelligenza di Dio, così facendo ha aperto le porte della morte, della conseguenza del peccato. E il figlio di Dio, per amore nostro, è andato fin là, nella morte, portando la sua luce. La luce della santità, la luce di Dio, ha trionfato sulle tenebre della morte. E la morte è stata distrutta. O morte, dice la parola, Prima Corinzi capitolo 15, dov'è il tuo dardo? E questo fatto è meraviglioso. Le conseguenze di questo trionfo di Gesù Cristo, di questo suo abbassamento, sono conseguenze che ci sono state donate. Cioè la vittoria di Cristo è per noi. Perché lui era già figlio di Dio, anche se dopo la sua risurrezione ha acquisito un nome, abbiamo letto, che è al di sopra di ogni nome. Nel nome di Gesù si piega ogni cosa, in cielo, sulla terra, dice sotto la terra. Perché egli ha trionfato e a giusto titolo egli ha il diritto di essere trionfante nella vita di coloro che lo accettano e che lo credono. Allora, noi potremmo possedere tutte queste verità come si possiede una verità asettica, che noi crediamo, che noi accogliamo come una testimonianza, no? Che noi accogliamo e basta, e fine lì. E questo in qualche modo è quello che fece il possessore del talento, vi ricordate? Ricevette un talento, e lo ricevette perché lo scopo di quel talento era produrre frutto, cioè benessere, prosperità, e invece lui cosa fece? Lo nascose. Ecco, una verità creduta in modo asettico è esattamente questo. Cioè, sì, mi piace, no? Fine lì, fine il palo. Ma è meraviglioso per quanti invece vogliono conoscere veramente Dio, che è diverso da conoscere la parola. Dire, Signore, Tu hai trionfato e mi hai fatto un dono. Se noi regaliamo qualcosa a qualcuno, sarebbe umiliante. Immaginiamo che regaliamo 1 milione di euro a una persona, no? Sarebbe umiliante quando incontriamo questa persona e si dice, guarda, mi sono documentato. Ho capito che cosa vuol dire 1 milione di euro, ho letto bene che cos'è l'euro, il valore, eventualmente il valore del cambio con questa o con l'altra moneta. Questo ci riempirebbe di tristezza, perché dici, ma come? Io ho dato 1 milione di euro mica perché tu, che sei in uno stato di indigenza, vivi in queste condizioni, ma perché tu li usi, questo 1 milione di euro. Non mi interessa che tu conosca tutto sull'euro, sui cambi, sui movimenti valutari e quant'altro. Io te l'ho dato perché tu lo usi. Infatti, nel Cantico dei Cantici, al capitolo 8, al versetto 6, c'è un passo fondamentale, dove il Signore dice, mettimi come un sigillo nel tuo cuore. Mettimi come un sigillo nel tuo cuore. Cioè, io non so cosa farmene del fatto che tu capisca quello che io ti dica. Io non so cosa farmene del fatto che tu lo capisca. Anzi, più lo capisci meglio e più mi sento umiliato. Più studi meglio e più approfondisci e più io mi sento umiliato. Sapete, noi siamo talmente malvagi che a volte ci contentiamo di capire una cosa. Che bello, mi piace. E sapete cosa siamo? Siamo esattamente come quella persona che si specchia, vede chi è e poi dopo va via. A cosa serve questo? Io credo che un vero figlio di Dio brami e desideri con tutto il cuore che le caratteristiche di Gesù Cristo siano in lui. Per questo dice mettimi come un sigillo. Cos'è un sigillo? Cambia, modifica l'oggetto sul quale viene pressato. Lo modifica fisicamente. Mettimi. Ma come cerchiamo noi il Signore? Lo cerchiamo per capire, per conoscere? O per dare una lezioncina a qualcuno? A cosa serve? Zero agli occhi di Dio. Il Signore dice, dammi il tuo cuore. Mettimi come un sigillo, non è nella tua fronte. Dice, ah, io, il primo sigillo qual è? Sono cristiano evangelico. Cosa conta? Allora il Signore, questo come preambolo per dire che il Signore cerca me, il mio cuore. Noi siamo talmente distratti, talmente intenti a cercare cose diverse invece. Il Signore cerca me. Io camminerò, dice il Salmo 116, al cospetto di Dio sulla terra dei viventi. Ho solo un interesse, conoscere Dio, conoscere Lui. Conoscerlo, ma conoscerlo alla maniera di Dio. E qui dice l'Apostolo Paolo, dice io, Efesini capitolo 1 che abbiamo letto, un testo veramente che per me in tempi recenti è stato un pugno in faccia, dice io prego perché voi conosciate quale sia verso i credenti l'immensità della potenza che Dio mette a loro disposizione. Perché il regno di Dio, dice l'Apostolo, consiste non in chiacchiere ma in potenza, potenza di una vita trasformata. È inutile che continuiamo a dire quello che dobbiamo fare, non serve un tubo. Potenza di una vita trasformata, potenza di un cuore rigenerato, potenza di santità di pensieri, potenza di santità di vita, desiderio di cielo. Questa è conversione, bisogno di cielo, stanchezza della terra, del fango e bisogno di cielo. Questa è la conversione. Bisogno del Signore, bisogno di Lui, tutto il resto è secondario. Bisogno di conoscere il Signore, bisogno di Lui. Allora, è questo il tema di oggi, comunione con Dio. Un innamorato, immaginate che qualcuno si innamori di una persona e che la corteggia in modo pesante, diciamo. E poi a un certo punto va a parlare con questa persona e questa gli dice, guarda, io non ti amo, però, dopo questa però arriva la parola fatidica, rimaniamo buoni amici. Secondo voi, questo innamorato, che cosa se ne fa della buona amicizia? Zero! Perché non vuole la buona amicizia? Vuole il cuore della persona. Ha fatto una fatica a parlare, ha vuotato il sacco, gli ha detto, guarda, io non faccio altro che pensare a te. Mi sveglio e penso a te, cammino e penso a te, dormo e penso a te, ti prego dimmi di sì, no? Normalmente funziona così, questo fa, restiamo buoni amici, però. E invece il desiderio di chi veramente è innamorato non è semplicemente l'amicizia nel senso umano, non nel senso spirituale, ma è l'amore. Io voglio poter amarti interamente. Non voglio che ci siano più due cuori che pulsano, ma uno che pulsa. Non più due, ma uno che pulsa. E il Signore dice in Giovanni capitolo 5 versetto 17, voi investigate le scritture perché pensate avere per mezzo d'esse la vita eterna. Questi siamo noi, dei giorni nostri. Siamo proprio noi. Voi investigate le scritture, dopo che le avete investigate, che avete fatto qualcosa, siete a posto. Siamo più colpevoli se quello che le scritture affermano non diventa una realtà nel nostro cuore. Perché noi potremmo sapere tutto sul seme, ma se il seme che cade nel cuore della terra non muore, non si sposa con la terra e non diventa una pianta, il seme è stato calpestato. O il seme è andato a finire in un anfratto della roccia, oppure in mezzo alle spine. Allora, gloria al Signore, la parola di Dio ci è stata data perché diventi carne. Perché diventi carne? Per favore, non ci accontentiamo semplicemente di leggere o di meditare.
lo dico per me, guardate, ma che possiamo pregare e dire: Signore, che questa tua parola entri nelle viscere della mia anima come una spada potente, nel luogo più profondo, più tenebroso del mio cuore, perché generi nel mio cuore quello che essa stessa afferma. Questo è lo scopo della parola di Dio. E questo risultato, questa presenza reale, concreta del Signore nella nostra vita, è una realtà che dipende da quanto noi cerchiamo veramente il Signore. Se noi siamo affamati e assetati, noi cerchiamo il Signore. Se noi non siamo né affamati né assetati, ci accontentiamo dell'aspetto superficiale. Cioè, quando noi diciamo quella persona è superficiale, lo è non a caso. Ci sono, evidentemente, delle cause che danno luogo a questa superficialità. Il Signore non ci sta alla superficialità. Il Signore vuole tutto di me perché Lui ha dato tutto di sé. Lui ha dato tutto se stesso e vuole tutto di me. Infatti, se noi osserviamo la comunione del Figlio col Padre, noi vediamo che il Figlio viveva totalmente nel Padre. Parlo del Figlio di Dio, il Signore Gesù. Gesù, se leggiamo l'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, a un certo punto Gesù dice: io non cerco la mia volontà, io non posso fare nulla da me stesso. Io, come il Padre opera, così io opero. Come il Padre giudica, così io giudico. E io sono totalmente nel Padre, e il Padre è totalmente in me. Questa è vera unione, questa è vera comunione. Il Padre è totalmente in me e io sono totalmente nel Padre. E cosa succede quando questa comunione è vera? Il Cristo ce l'ha mostrato, il Signore Gesù, che il Padre gli dice, Salmo 2, versetti 7 e 8, chiedimi quello che vuoi e io ti darò le nazioni per tua eredità e le estremità della terra per tuo possesso. Chiedimi quello che vuoi, siccome siamo veramente intimi, e io ti darò. Io ti darò le nazioni per tua eredità e le estremità della terra per tuo possesso. Io credo che, osservando bene il modello perfetto, il Signore Gesù, noi capiamo bene qual è la nostra strada. Osservando bene. Non solo capendo. Allora, noi nel Signore Gesù vediamo proprio questa totale unione, questa totale intimità col Padre. Egli non si arroga nessun diritto, nessuna libertà, nessuna autonomia. Io vivo nel Padre. Quello che piace al Padre è quello che piace a me. Quello che il Padre opera è quello che io opero. Quello che il Padre giudica è quello che io giudico. Una totale unione e comunione. Senza questa totale unione e comunione di intenti, di scopi, di desideri, non c'è niente. Infatti, a giusta ragione, il Padre dice del Figlio: Figlio mio, chiedimi e io ti darò. Noi scavalchiamo tutto questo e diciamo: ah, ho chiesto al Signore, il Signore non mi ha dato. Quante volte lo diciamo? Anzi, sono anni che sto pregando, ma il Signore non risponde. Ma è soddisfatta questa condizione di intimità, di vera comunione? Quando Gesù, dopo 4 giorni dalla morte di Lazzaro, arrivò lì sulla scena, voi sapete cosa trovò? Trovò della gente che piangeva. E questo in generale è quello che il Signore trova quando Lui non è presente. Pianto, sofferenza, dolore, morte. E Lui volutamente aveva aspettato 4 giorni prima di arrivare lì. E quando arrivò lì, il suo arrivo non fu caratterizzato da quei dubbi, da quelle incertezze che solitamente ci caratterizzano. Marta gli andò incontro e dice: se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. E Gesù a un certo punto disse: togliete la pietra. Prima fece togliere la pietra e poi pregò in questa maniera. Disse: Padre, ti ringrazio perché tu mi hai esaudito. Io so che tu mi esaudisci sempre. Ma che parole dolci. Quante volte abbiamo fatto una preghiera del genere per qualcosa? È triste. E qui il Signore dice: Padre, ti ringrazio perché tu mi hai esaudito. Che intimità, che comunione. Io ben sapevo, cioè lo sapeva già A priori, non era dice, ma ora proviamo, no, preghiamo, poi ci dimentichiamo anche di quello che diciamo, chiediamo, frivoli come siamo. No, dice, io ti ringrazio perché tu mi hai già esaudito. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre. Che intimità il figlio col padre. E sapete, siccome questa intimità era reale, sul monte della trasfigurazione, Matteo capitolo 17, il padre dice, quando scende con la nuvola e parla, dice, questo è il mio diletto figliuolo. In lui io mi sono compiaciuto. Cioè questo è il figlio che causa e provoca il diletto del mio cuore, la mia gioia, la mia allegrezza. In lui io mi compiaccio. In tutto quello che lui fa, in tutto quello che lui dice, io mi compiaccio. Di lui mi compiaccio, di quello che pensa, di quello che è. È meraviglioso. E questo perché? Perché padre e figlio hanno realizzato un perfetto allineamento di volontà, di desiderio, di cuore, di aspirazioni, di tutto, di piani, di progetti. E in questo senso Gesù è la via. Anche noi dobbiamo seguire questa via per andare al Padre. È la via perché Egli ovviamente ha tracciato la via, ma è la via in questo senso. È la via per quel che concerne la comunione, l'intimità, per quello che riguarda l'ottenimento. Io sono nel Padre, il Padre in me. Questa è la via. Cari fratelli, questa è la via. Sintonizzarsi col Signore. Ma la condizione dell'essere umano è ben diversa. Mi rendo conto che quanto sto dicendo è qualcosa che ci mette tutti in crisi. La condizione dell'essere umano è diversa. Perché? Perché noi siamo caratterizzati da frivolezza, da carnalità, da malvagità, il nostro cuore è insanabilmente maligno. In Isaia capitolo 5, versetti 6 a 9, non li leggo integralmente, ma riporto la sostanza, il contenuto di questi passi. Dice, le mie vie non sono le vostre vie, quanto cieli sono alti al di sopra della terra, tanto le mie vie sono diverse dalle vostre vie, i miei pensieri diversi dai vostri pensieri. E poi dice, convertitevi, emendate le vostre vie, ravvedetevi, pentitevi, no? E questo perché il Signore lo ripete spesso nella sua parola? Perché desidera che noi prendiamo posizione. So che noi non possiamo sconfiggere questa nostra tendenza naturale, come dice l'Apostolo Paolo, ci è stato ricordato anche giovedì, e vorrei fare il bene, ma il male si trova in me. Ma qui il Signore chiede qualcosa di diverso, chiede la comunione. Chiede la comunione, cosa vuol dire? Vuol dire, se tu hai comunione con i tuoi pensieri, se tu hai comunione con i tuoi peccati, se i tuoi peccati invece di portarli a me, tu li coltivi, li nascondi, invece di dire che quello lì è peccato, dici no, è peccato. No, devi dire è peccato, con la E, peccato. Allora, io lo chiamo peccato, tu come lo chiami? Se noi sfuggiamo, non succede niente. Lì il Signore sta parlando al mio e al tuo cuore. Sta dicendo, Sauro, quello è peccato. Se tu hai comunione con i tuoi pensieri, con i tuoi peccati, io sono nel cielo e tu sei sulla terra. Possono parlarsi due persone che sono così lontane? Immaginate tutte le volte. Allora, è tutto un urlo. E infatti molte volte nella nostra vita si sentono solo questi rumori, queste urla. Ma io ho pregato! Sì, guarda, sta avvenendo un fatto particolare. Che io sono nel cielo, tu sei sulla terra e fra di noi urlare non funziona. Quando noi tolleriamo, quando noi giustifichiamo o peggio ancora nascondiamo il nostro peccato, noi non ci amiamo. Non stiamo facendo un favore a noi stessi. Anzi, il peccato, dice, è un torto alla nostra anima. E con tutti questi torti c'è una tristezza. Con tutti questi torti che facciamo all'opera di Dio. come devastiamo quello che Dio ci ha donato, l'anima, che è un bene prezioso. Tutti i torti che facciamo, tutte le menzogne, le bugie, i peccati, tutto il nostro nasconderci, il cercare conforto negli uomini attorno a noi, pur di portare avanti i nostri propositi, ma alla fine tanto si imporrà sempre solo una cosa, la verità e la volontà di Dio. Allora, quando noi tolleriamo il nostro peccato, noi rattristiamo lo Spirito Santo. E se noi amiamo il nostro mondo, costituito dai nostri pensieri, dalla nostra volontà, dai nostri piani, dai nostri progetti, l'amore del Padre non è in noi. Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 15. Cioè, potremmo poi continuare a parlare dell'amore di Dio, ma non è in noi quell'amore. Cosa vuol dire? Che ho fatto sì la mia dichiarazione, ma non sono corrisposto. E allora uno che non è corrisposto gira così. Però io lo amo. No, non sei corrisposto. Cioè il cielo non ti corrisponde. E fratelli, credetemi, se il cielo tace, gli uomini possono anche parlare, possono anche fare quello che vogliono, ma se il cielo tace c'è un silenzio, un buio terrificante. Allora è questo che dice in Isaia 55, emendate le vostre vie, smettetevela di nascondermi, smettete di vedere qualcosa che non è la realtà, ma confessate, confessa il tuo peccato e abbandonalo. Attenzione, se la parola di Dio dice confessa il tuo peccato, abbandonalo, vuol dire che è una nostra capacità, come era una capacità degli uomini, togliere la pietra dal sepolcro. Capite? Perché quella è la condizione che permette a Gesù di operare e di risuscitare il morto. Ma la pietra la devono togliere gli uomini, così il peccato lo dobbiamo confessare noi. Noi dobbiamo rispondere positivamente alla parola di Dio e non nasconderci dietro mille scuse. Perché io devo dire, Signore, io sono un incredulo malvagio, un pigro, un vizioso. E io porto a te tutto questo e desidero che venga il tuo regno, che sia fatta la tua volontà. La comunione con te è più preziosa di tutto il resto. Dimmi quello che devo fare. Se amiamo il mondo, l'amore del Padre non è in noi, anche se conosciamo tutto dell'amore di Dio. Siamo ancora più colpevoli perché conosciamo tutto. E non lo crediamo fino in fondo, fino ad adeguarci a convergere verso questo amore che ci reclama, che ci desidera. Guardate, una mongolfiera che sta a terra e che ha, sapete, i sacchetti di zavorra, rimane a terra, fin tanto che la zavorra è lì, no? Continua a guardare il cielo e dice, noi arriveremo lassù, sì, ma fin tanto che non tagli quei sacchi, tu non ti muovi. Allora cosa si fa? Si sciolgono i sacchi, si lasciano andare e la mongolfiera sale in alto. Così è della nostra vita, per poter salire occorre prima tagliare, per poter acquistare occorre vendere. E quelle due belle parabole messe in fila, di colui che trova un tesoro in una terra, in un terreno, va, vende tutto quello che ha e compra quel terreno. Del cercante, del mercante che va in cerca di perle preziose, trovata una perla, dice va, vende tutto quello che ha e prende quella perla. È inutile sapere che in quel campo c'è un tesoro, è inutile sapere cos'è questa perla di gran valore. No, occorre andare, vendere tutto per comprare. E se non vendiamo, scusate, ma non possiamo neanche comprare. Quante persone per amore hanno rinunciato chi al trono, chi ha un'eredità, chi ha una vita di agi? Quando leggiamo la parola di Dio, circa Mosè, rinunciò alla corte per seguire il popolo di Dio, il suo popolo. Gesù ha rinunciato a tutto per me. Perché? Perché io sono al centro del suo cuore. Io, inteso noi. Questa è la qualità dell'amore di Dio. Quest'amore richiede amore. In Giacomo capitolo 8, scusate, capitolo 4, dal versetto 8 al versetto 10, è detto: appressatevi a Dio e Dio si appresserà a voi. Vedete, spesso nella parola di Dio abbiamo causa ed effetto, condizione e conseguenza. Vuol dire, se voi dimorate in me, no, io dimoro in voi. In questo caso sta dicendo, appressatevi a Dio e Dio mi appresserò a voi. Però, normalmente, quella del Signore è una risposta, sempre. Cioè, voi appressatevi a me, voi stringetevi a me, ed io mi appresserò a voi. Poi dice, nettate le vostre mani, o peccatori, purificatevi, o doppi d'animo. Perché noi siamo normalmente doppi, senza che ce ne accorgiamo. La comunione è rotta dalla menzogna. Quando noi mentiamo per nasconderci, quando noi mentiamo e sappiamo che c'è un peccato conosciuto nella nostra vita e noi lo giustifichiamo, lo tolleriamo, dicendo, Signore, una volta qualcuno mi disse, se il Signore non mi libera, fa io. Allora, se noi aspettiamo che il Signore ci liberi, nel senso che non gli diamo la nostra adesione, la nostra comunione, dimentichiamoci di esserne liberati. State certi che non sarete mai liberati da quel peccato che vi tiranneggia e che signoreggia e che vi rende servi e schiavi e tristi. Perché noi possiamo essere liberati da qualsivoglia peccato, noi dobbiamo dire, Signore, io giudico, condanno questo peccato, questa iniquità, e la porto a te perché desidero con tutto il mio cuore che invece delle tenebre entri la tua luce, che invece della terra entri il tuo cielo. Desidero che in luogo di questa iniquità ci sia la tua giustizia, un desiderio vero di cielo. Allora, quando dice la parola convertitevi, cosa vuol dire? Convertitevi dalle vostre tenebre e venite a me, poi il resto lo faccio io. Voi togliete la pietra, fatemi vedere dov'è il morto. Lo so che puzza già, tante volte ci sono delle situazioni che ristagnano lì da anni. Oh, quanto è grande la misericordia di Dio nei nostri confronti, quanto è paziente e benigno. Ma noi togliamo la pietra, come? Con la confessione. E Gesù verrà e farà quello che noi non possiamo fare, perché il Padre lo ha già esaudito. Padre, io lo so che tu mi esaudisci sempre, e allora io ti prego per questo morto, risuscitalo. Egli, l'Apostolo, dice, io prego perché voi conosciate questa potenza di risurrezione, di vita. Il Signore non vuole che noi rimaniamo nel peccato, non vuole che la nostra vita sia caratterizzata da meschinità, da menzogne, da bugie, da inganni. E anche se noi conosciamo tutto della parola, noi bestemmiamo tutto della parola, se la risurrezione di Gesù Cristo non è una realtà nella mia vita. Per questo non possiamo accontentarci semplicemente di conoscere tutto della risurrezione e delle dinamiche che hanno dato luogo alla risurrezione. In Isaia capitolo 1, dal versetto 18, c'è un meraviglioso appello del Signore. E poi venite, dice. Quando anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, come la porpora, se siete disposti a ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese. È bello! Dice, poi venite! Cosa vuol dire? Togliete la pietra e venite a me! Se siete veramente disposti a ubbidire, voi mangerete. Cioè, chiede una disposizione, vale a dire una disponibilità, un'adesione, una comunione con la sua volontà. Io amo l'ubbidienza, come il figlio era nel cuore del padre perfettamente ubbidiente. Se anche voi siete disposti in questa maniera a ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese. Quindi la condizione per la comunione con il Signore è la nostra comunione con la sua volontà, la nostra disponibilità ad aprirgli la porta, a togliere la pietra. Il miracolo poi lo fa Lui. Gesù ha fatto conoscere il Padre non attraverso delle verità settiche e asciutte, ma delle verità che Lui ha vissuto. Sapete, i Romani, arrivati in Giudea, avevano diviso la notte in quattro vigilie, no? Dalle 6 alle 6 del mattino, di 3 ore l'una. Gesù dice che passava 3 vigilie della notte in comunione col Padre. Comunione col Padre. Noi, anche se passiamo delle ore, penso a me, la vera comunione forse di queste ore è ridotta a poco, perché leggiamo, ma causa la durezza del nostro cuore. Non sempre, mentre leggiamo e meditiamo, siamo veramente in comunione con Lui. Spesso leggiamo e la mente va altrove. Spesso leggiamo e ci sforziamo di capire. Allora Gesù stava davanti al Padre, 3 vigilie, 3 per 3, 9, 9 ore, e stava in comunione. Questa, dice Gesù, è la via. Se voi volete andare al Padre, questa è la via. Gesù ci ha fatto conoscere il Padre, perché il Padre era in Lui e Lui era nel Padre. Attraverso la comunione ci ha fatto conoscere il Padre. Il Signore non si accontenta di avere dei servi, dei dipendenti, delle persone interessate soltanto a quello che bisogna fare in una chiesa. Ma occorre qualcuno che suoni l'organo, occorre qualcuno che faccia questo, qualcuno che faccia questo, bene, visto, prendiamo anche qualcuno, lo paghiamo e fa queste cose. Ah, occorre distribuire, prendiamo qualcuno che lo paghiamo e comincia a distribuire. Non è questo il punto. Il Signore cerca il nostro cuore, cerca la nostra vita, cerca noi. E quando c'è questa intimità, Lui parla e si rivela e si manifesta. Il Signore aveva decretato di distruggere Sodoma. A Sodoma chi c'era? C'era anche Lot, che aveva lasciato la montagna per andare in pianura. Sono metafore, ma che parlano chiaramente. E a un certo punto dice: Abramo è mio amico. E la parola dice: nasconderò io ad Abramo quello che sto per fare. Che bello se il Signore potesse dire così di ciascuno di noi. Nasconderò a Sauro quello che sto per fare. Entrare nell'intimità del cuore di Dio. Dice Gesù: io non vi chiamo servi. Un servo non sa quello che fa il suo padrone, ma voi vi ho chiamati amici. Quello che il Padre mi ha rivelato, io l'ho rivelato a voi, perché voi siate nella mia allegrezza e realizziate tutto questo patrimonio, tutta questa ricchezza, questi talenti, queste mine che io vi dono, perché voi le utilizziate, credendo. Ma dice: quando tornerò, troverò io la fede sulla terra. Per questo in Giovanni capitolo 15, versetto 7, il Signore dice: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, ancora una condizione, se questa dimora, cioè questa intimità, si verifica, è reale, e le mie parole dimorano in voi, e sono anche le vostre parole, quindi comunione di intenti, comunione di valori, comunione di scopi, di desideri. Ebbene, se c'è questa comunione, che noi dimoriamo insieme e le mie parole dimorano in voi, a quel punto è soddisfatta tutta la condizione. Chiedete quel che volete e vi sarà fatto. La dimora, abbiamo detto altre volte, è il luogo dove uno abita abitualmente, dove uno sta abitualmente, no? Diciamo che ci sono vari tipi di dimore. Una persona che dimora nel carcere di Modena dice: dimoro nel carcere di Modena, cioè abitualmente sto nel carcere. E evidentemente sta nel carcere perché è costretto, perché subisce le conseguenze della sua condotta, delle sue scelte. La nostra vita potrebbe anche essere questo, il subire le conseguenze del nostro non voler andare veramente a Dio, non agli uomini, andare veramente a Dio, e potremmo dimorare nel carcere. Potremmo anche dire: dimoro nell'ospedale, perché sono mesi purtroppo che sto in ospedale perché soffro di una malattia e sono stato ricoverato e sono ricoverato in ospedale, quindi sto lì abitualmente. Guardate che in certi casi stare in ospedale non è così cattivo, non è così brutto, quando non si soffre troppo, no? Perché io ricordo, sono stato ricoverato solo 3 giorni per un piccolo intervento, ma a un certo punto mi hanno detto: guardi, lei se ha bisogno di qualunque cosa, suoni. Era bellissimo. Pi, pi, subito arrivava qualcuno: dica, di cosa ha bisogno? Un bicchiere d'acqua, per favore. Allora, è bellissimo, noi potremmo anche abituarci alla malattia, oh com'è bello, chiamo, subito c'è qualcuno che risponde. Ah, sono malato. Non so, qualcuno può piacere vivere in queste condizioni. A me personalmente fa un po' ribrezzo dover vivere così, sempre da malato, sempre da persona che ha bisogno di essere curata. Oppure potremmo dire, io normalmente dimoro in quel posto. Ieri mi sono andato a tagliare i capelli, è entrato un signore che fa il fornaio, mentre io mi tagliavo i capelli, lui si siede e fa il barbiere. Ah, ti sei divertito, eh? Se quale divertito fa? Ho iniziato un fornaio, no? Ho iniziato a lavorare a mezzanotte, era mezzogiorno, e ho appena finito 20 minuti fa che ho infornato l'ultimo pane della giornata. Era stanco, no? Se vuole mangiare deve lavorare e quindi dimora in quel forno. Non credo che noi scegliamo volentieri di andare a marcare il cartellino in un posto, magari anche in un'azienda rumorosa, dove ci sono tutto il rumore delle macchine che si muovono. No, ah, no, non ci andiamo volentieri, vero no? Però ho citato vari tipi di dimora per dire che noi abitualmente ci possiamo trovare in queste condizioni e quindi stare laddove non vorremmo stare. Allora il Signore fa, se tu dimori in me, cioè se io sono il luogo del tuo piacere, del tuo godimento, del tuo divertimento, chiamiamola come vogliamo, ma tutto quello che ci piace. E qui c'è qualche problemino. Perché? Tante volte noi leggiamo la Bibbia come se andassimo a lavorare. Oggi non ho ancora letto la Bibbia. E chi te la fa fare? Perché la devi leggere? Non leggerla, per favore. Oggi sto male, ma... Allora vai in ospedale. Sempre che tu sia incarcerato, oppure un ricoverato, oppure uno che deve andare a lavorare. No, dice, guarda, il Signore dice in Malachia, queste bestie cieche, malate, zoppe, io non le voglio. Sappi che sotto il cielo qualcuno che mi adora veramente c'è. Qualcuno che veramente mi ama. Qualcuno che veramente viene a me con tutto il suo cuore. E la sua preghiera e la sua vita è un profumo. C'è, gloria a Dio. Quando Elia pensava di essere rimasto solo, il Signore dice, guarda, che non sei solo, anzi là ho 7.000 persone che stanno aspettando e che vivono per me. Alleluia, gloria a Dio. Il Signore vuole un'offerta che sia veramente una primizia. Signore, io sono qui per te, per amarti e per goderti, per aver comunione con te. Non perseguo altri fini, non perseguo altri scopi, se non te e conoscere te. Questa è comunione. Allora cosa succede quando questo si verifica? Siccome questo figlio è mio e io in lui mi diletto, qualunque cosa mi chiede, io gliela do. La condizione primaria è soddisfatta, ha comunione con me e io ho comunione con lui e lo accompagno dovunque va. Sono con lui per benedirlo, per sostenerlo, per proteggerlo e custodirlo. Qualunque cosa chiediamo, prima Giovanni capitolo 3 versetto 22, noi la otteniamo. Perché? Perché viviamo nel cuore del Padre e il Padre vive nel nostro cuore. La vita cristiana e i versetti che leggiamo non sono la lampada di Aladino. Sapete la lampada di Aladino, no? Aladino cosa faceva? La strofinava, usciva il gigante buono. Chiedi quello che vuoi tu avere e io dare te. No, non funziona così. Se noi abbiamo preso la Bibbia in questa maniera, abbiamo commesso un grave errore. Dice, ma io spero ora che sono fedele, che il Signore però mi dia quello che voglio. Non essere fedele, perché questa è una falsa fedeltà. E persegui una finalità che non è Dio, ma è sempre il tuo interesse. Ma Signore, ora ho messo a posto la mia vita, mi aspetto che tu... Era un po' la rampogna di Giobbe, vi ricordate, al capitolo 35? Dice, ma se io sono fedele, allora dove sono i soldi? Non funziona. Dice, se tu sei fedele, cosa gli aggiungi? In realtà la tua fedeltà giova a te stesso, la tua giustizia giova a te. Lui non gli aggiunge niente. Egli è creatore, benefattore. Egli dimora nella sua santità. E la tua giustizia non aggiunge nulla. Allora, dobbiamo veramente cercare il Signore. Ma guardate come gli uomini chiedevano i segni al Signore, no? Nel Matteo capitolo 12, dal versetto 38 al versetto 40, a un certo punto si avvicinò a lui un manipolo di farisei e gli dissero: Signore, mostraci un segno. Quante persone vanno in certe località, non le cito perché non le so neanche pronunciare, ma vanno in queste località perché una volta ho visto un servizio e ho visto il sole che ruotava. Forse era la tua testa che ruotava, dopo tanta stanchezza che hai camminato per ore per arrivare in quel posto là. Dice: quanto tempo ci vuole? Bisogna andare a piedi 3 ore. Arriva là, oramai è suonato, no? Però comincia a vedere qualcosa che... Ma non è così che funziona. Non è così che funziona. Non funziona in questa maniera. Erode, quando vide il Signore Gesù, si rallegrò, perché sperava di vedere di fare qualche miracolo, qualche opera potente. E tante volte noi siamo così. Non funziona. Gesù dice sempre: figlio mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. Perché le tue sono lontane. E se parliamo lontani ci sono solo delle urla e non ci capiamo mai. Ma se tu prendi piacere nelle mie vie, se tu ti avvicini a me, se tu ti appressi a me, io mi appresso a te. Ma questa è una condizione senza la quale noi non potremo andare oltre. Quando Gesù disse ai discepoli: andate oltre e io vi raggiungo, i discepoli si misero in movimento. Si misero in movimento e trovarono anche una burrasca sul mare. Ma Gesù andò comunque a loro. Se noi non ci mettiamo in movimento dove Lui vuole, non si muove niente. Capite? E anche Filippo a un certo punto gli disse: a un certo punto, Signore, era un segno diverso, mostraci il Padre e poi siamo a posto. Cosa rispose il Signore Gesù? Filippo, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto. Chi ha veduto me? Ha veduto il Padre. Fratelli, cosa vogliamo vedere? Quando la parola di Dio è realizzata nella nostra vita, è amata, è desiderata e ci dà non solo ci informa, ma ci forma, ci dà contenuto. Noi siamo, senza che ce ne accorgiamo, una rivelazione, una propagine del Regno dei Cieli. Siamo una manifestazione di Dio sulla terra. In questo modo viene il Regno di Dio sulla terra. Non con tutte le nostre opere. Quando c'è un perfetto allineamento fra noi e Dio, possiamo dire come Gesù: chi ha visto me ha visto il Padre. Umilmente. Ma siccome siamo ripieni della parola di Dio e cerchiamo soltanto il desiderio, la volontà di Dio, perché Gesù poi ha continuato dicendo: come il Padre ha mandato me, io mando voi. Come? Cioè vuol dire le dinamiche che hanno permesso, che hanno determinato, le vie che hanno determinato che io sono qui e il Padre in me, quelle stesse vie, io le annuncio anche a voi, perché anche voi abbiate comunione col Padre e la vostra comunione sia forte, stabile, una sola carne. La parola di Dio dice, e poi concludo, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Questo testo ci fa capire chiaramente che per potersi unire bisogna lasciare. Se noi non lasciamo i nostri pensieri, se noi non lasciamo le nostre bugie, le nostre menzogne, le nostre scuse, i nostri peccati conosciuti, che lo Spirito Santo mette continuamente sotto i nostri occhi, e continuiamo a fuggire, noi non ci sposeremo mai. E se non ci sposiamo, quello che non è unito sulla terra non sarà unito neanche nel cielo. Non dobbiamo aspettare di essere là, ma solo quando noi diciamo: Signore, io apro la porta del mio cuore, entra, possiedi, io voglio essere unito a te. Anche se gli uomini mi rifiuteranno come ti hanno rifiutato, anche se mi negheranno, io mi unisco a te per amarti e per servirti. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. E i due, cosa dice? Non saranno più due, ma una stessa carne. E l'Apostolo aggiunge al capitolo 5 dell'Epistola agli Efesini: questo mistero è grande per quanto riguarda Cristo e voi. Allora, cosa serve conoscere le verità se queste verità non producono la presenza di Dio nel nostro cuore? È meraviglioso questo fatto. Il Signore ha detto: come il Padre ha mandato me, io mando voi e per voi mi santifico. Che il Signore ci benedica. Amen.